marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan.
Ma che cos'è, in fin dei conti, un inizio? Esiste, in sostanza, un incipit davvero appropriato per una storia? O piuttosto, non è sempre presente, allo stato latente, ma senza alcuna eccezione, un inizio prima dell'inizio?
È con questa citazione dello scrittore Amos Oz che Alessandro Portelli comincia la parte del suo libro, L'ordine è già stato eseguito, dedicata a Roma. Perché per parlare dell'attacco di Via Rasella e della rappresaglia delle fosse ardeatine, Portelli pensa di dover cominciare almeno dallo spostamento della capitale del Regno d'Italia, nel 1871. Noi, purtroppo, dobbiamo limitarci, prendendo come inizio l'8 settembre 1943, per guardare alle vicende del 23 e 24 marzo 1944 a Roma e al loro racconto dal punto di vista dei sudtirolesi. Perché il punto di vista di un sudtirolese? Le truppe naziste occupavano la città di Roma da ormai 7 mesi, quando i gappisti attaccano una colonna di soldati in transito in via Rasella, uccidendone 33. La rappresaglia sarà durissima. 10 italiani per ogni tedesco, 335 persone. Il filo che lega gli eventi romani al Sud Tirolo è la provenienza di quei 33 soldati, anzi, dell'intera unità. Erano stati reclutati in Sud Tirolo, dopo l'8 settembre di fatto annesso al Reich come Operazione Alpenvorland. La memoria di quegli eventi è quindi calda anche sul confine, dove le questioni ideologiche si mescolano a quelle che potremmo definire etniche. Scrive Leopold Steurer.
La storiografia e pubblicistica in lingua tedesca hanno sinora cercato, ed in parte cercano tuttora, di discolpare totalmente i sudtirolesi incolpati nel Polizeiregimenter, e specialmente in quello Bozen, facendo pesare tutta la responsabilità delle varie atrocità compiute sugli ufficiali germanici. Nell'opinione pubblica italiana, invece, troppo poco è stata fatta finora necessaria distinzione tra il Polizeiregiment Bozen e gli altri che pure, almeno in parte, erano impegnati nella guerra antipartigiana.
Questo podcast intende proprio analizzare questa enorme differenza nelle narrazioni e il suo evolversi nel tempo. Sarà l'argomento della seconda puntata, mentre in questa introdurremo il contesto e i fatti del 23 e 24 marzo 1944 a Roma, cominciando dall'8 settembre.
Marciavamo con l'anima in spalla, nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà, il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual è.
Con la deposizione e l'arresto di Mussolini si mettono in moto una serie di trattative segrete, strategie e furbizie che dovevano portare l'Italia nel campo alleato, ma tenendo aperta la possibilità di smentire il cambio di fronte per evitare la ritorsione tedesca. Ma l'8 settembre Eisenhower non vuole, o non può, più stare ai giochetti italiani e comunica a Badoglio che lo sbarco dovrà avvenire il giorno successivo. Così, prima gli italiani e poi Badoglio stesso comunicano l'armistizio, con la conseguente occupazione tedesca e la guerra nello Stivale, che verrà risalito dagli alleati mentre nei territori più settentrionali si sviluppa la resistenza. Dell'8 settembre esistono 2 visioni stereotipate molto diffuse: la convinzione si sia trattato di un tradimento dell'alleato tedesco, oppure l'8 settembre come morte della patria, per utilizzare una famosa definizione di Salvatore Sarto, per lo sbriciolamento di qualsiasi autorità seguito alla fuga da Roma di reali a governo mentre l'esercito veniva lasciato senza indicazioni. L'idea del tradimento deriva dalla similitudine con l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, al fianco dell'Intesa, quindi contro gli imperi centrali, tra cui la stessa Germania, con cui era alleata fino a poco prima. La storiografia ha invece dimostrato come l'argomento del tradimento possa essere ribaltato. Nel 1982 Erich Kuby pubblica Verrat auf Deutsch, un libro che segna un momento di svolta nella rielaborazione tedesca del conflitto e del mito della Sauberen Wehrmacht, fino a quel momento caratterizzata dall'idea del tradimento italiano e di un'occupazione sostanzialmente pulita, leale e corretta. Segnala, invece, come Hitler si sentisse personalmente offeso dalla cacciata di Mussolini e che i preparativi tedeschi all'invasione fossero cominciati molto prima che il governo Badoglio prendesse contatti con gli alleati. Scrive Elena Agarossi.
La Germania considerava già da tempo l'Italia un paese satellite, che doveva servire gli interessi tedeschi e non quelli nazionali.
Oh Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglion. Tlasmai dit parei, tlasmai fai parei, tlasmai dit, tlasmai fai, tlasmai dit parei, tlasmai dilu, sì sì, tlasmai falu, nonno tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccione.
Ma l'occupazione tedesca dell'8 settembre, con i suoi mesi di deportazioni, massacri e la continuazione della guerra fino all'ultimo uomo, è anche il momento di svolta per il futuro.
Durante la resistenza e, per un breve momento, all'atto della liberazione, tutto c'era parso possibile.
Così scriverà poi Vittorio Foa. È quindi l'inizio di quelle che Claudio Pavone ha definito 30 anni fa le tre guerre di liberazione, patriottica, civile e di classe. Tre guerre che trovano espressione anche nella capitale. L'azione di Via Rasella, quindi, non è un fulmine a ciel sereno. Secondo Stephen Prauser, Roma era una nicht kollaborierende Stadt, una città che non collaborava con l'occupante tedesco. Non una roccaforte della resistenza, ma neppure una città addormentata e in passiva attesa della fine della guerra, in cui i partigiani sarebbero stati una piccola minoranza odiata dalla popolazione, messa in pericolo dal loro avventurismo. Come in tutta Italia, anche a Roma la resistenza è stata variegata, con diverse anime più o meno politiche, con mire e quindi strumenti differenti. Secondo Gabriele Ranzato, prima dell'attacco in Via Rasella, cioè tra l'autunno 1943 e la primavera 1944, a Roma vengono realizzati oltre 60 attacchi, dai semplici sabotaggi fino a lanci di bombe. L'azione di Via Rasella è proprio un esempio di questo fermento. Per il 23 marzo era previsto un attacco delle diverse formazioni partigiane della città alla cerimonia ufficiale per il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Ma proprio la sequenza di attacchi e la pericolosità della capitale per l'occupante e il suo alleato fascista porterà alla cancellazione di cortei ed eventi pubblici, rendendo impossibile l'attacco organizzato dalla giunta militare del CLN. Per un puro caso, sarà invece possibile piazzare la bomba in Via Rasella, dopo diversi giorni di tentativi a vuoto.
Wenn du gerade diese Sendung hörst und du sie gut findest, denke daran, Radio Tandem hat keinen Herausgeber und Besitzer, aber auch kein Geld. Daher betrachte die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Wie? Geh auf die Homepage, wo du alle möglichen Arten der Finanzierung findest. PayPal, Überweisung, Widmung der 5 Promille, anonymer Brief unter der Türschwelle. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Finde die deine und ziehe sie durch. Wir brauchen uns alle.
Sul confine del Brennero, l'8 settembre avrà un significato ulteriore. Per una parte dei sudtirolesi, l'occupazione della Wehrmacht rappresenta la vera liberazione, come ha ribadito ancora nel 2009 Oswald Elle Costa, vice sindaco di Bolzano per la SVP, rifiutandosi di partecipare alle cerimonie per il 25 aprile. Prima dell'8 settembre, la soluzione per risolvere il punto di frizione tra l'Italia fascista e l'alleato nazista, cioè il trattamento della popolazione di lingua tedesca del Sudtirolo, era stata adottata la soluzione del trasferimento di quanti volevano optare per la Germania. Con l'occupazione, invece, il Sudtirolo diventa un territorio di fatto controllato dal Reich e accorpato alle province di Trento e Belluno, diventando l'Operationszone Alpenvorland, la zona di operazione delle Prealpi. Analogamente a quanto accadrà sull'Alto Adriatico, dove i territori di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Ljubljana diventeranno l'Operationszone Adriatisches Küstenland. Quello che accade in Sudtirolo l'8 settembre, scrive Michael Wedekind, è un repentino cambio di potere.
Über Nacht erlebte die bisher unterdrückte deutschsprachige Minorität einen fundamentalen Aufwertungsschub und avanzierte zur politisch-gesellschaftlich tonangebende Majorität.
Gli italiani faranno invece l'esperienza opposta. La questione del confine del Brennero e le reciproche pressioni, durante i 20 anni del fascismo e i 20 mesi dell'Alpenvorland, hanno avuto un grande impatto sull'evoluzione della resistenza in Sudtirolo, rimasta divisa tra i due gruppi linguistici, minoritari in entrambi, e incapace di collaborare, proprio perché ci si scontrava sul futuro del territorio tra ritorno all'Austria o permanenza in Italia. E ne ha influenzato fortemente la memoria, tanto che in Sudtirolo è possibile che ci siano persone o gruppi che si autodefiniscono antifascisti senza essere contro il nazismo, o contro il nazismo senza essere antifascisti. Il reclutamento di truppe per le esigenze di guerra naziste rientra nell'ambito del più ampio piano di sfruttamento delle risorse della popolazione italiana che motiva l'occupazione del territorio. Il Sudtirolo non è un'eccezione, anzi, rappresentava al tempo il più importante serbatoio di soldati. Il 6 novembre 1943 il Gauleiterhofer promulga un'ordinanza per cui tutti i sudtirolesi uomini e abili nati nel 1924 e 1925 avrebbero dovuto scegliere se regolarsi presso l'organizzazione TOD, la SOD o il CST, due corpi di sorveglianza analoghi e con compiti locali in Sudtirolo e in Trentino, nei polizeirigimenti tedeschi, nelle Waffen-SS o la Wehrmacht, oppure nelle nuove unità italiane della Wehrmacht. Secondo Thomas Casagrande, per esempio, i sudtirolesi erano sovrarappresentati nelle SS rispetto ad altri gruppi di Volksdeutsche, popolazione di lingua tedesca fuori dai confini del Reich. Ma il reclutamento dei sudtirolesi era già cominciato da settimane. Il 1 ottobre 1943 viene formato il Polizeiregiment Südtirol, che presto arriverà a contare su circa 2000 soldati. È infatti improprio parlare di poliziotti. Dall'avvento del nazionalsocialismo era cominciata la militarizzazione del corpo di polizia, nella forma e nell'impiego, in Vorbereitung auf neue und größere Aufgaben in der Zukunft, come emerge dalla documentazione. Anche il Polizeiregiment Südtirol viene da subito organizzato come un reparto militare, con le divise grigio-verdi simili a quelle della Wehrmacht e l'addestramento per compiti di sicurezza e Bandenbekämpfung, la guerra senza esclusione di colpi contro i partigiani. Dopo poche settimane, il Südtirol verrà rinominato Polizeiregiment Bozen. Presterà giuramento ad Hitler il 28 gennaio e verrà inviato a Roma, dove il 23 marzo verrà attaccato dai gappisti in via Rasella. In quel momento, il Bozen non è ancora un SS Polizeiregiment, perché l'aggiunta del prefisso, che però non coinciderà mai con un'effettiva appartenenza all'SS, avverrà solo il 16 aprile 1944, 3 settimane dopo l'azione. Per quanto riguarda la partecipazione del Bozen a crimini di guerra, è necessario differenziare non solo tra Polizeiregiment, ma anche tra i differenti battaglioni al loro interno. In via Rasella viene attaccata una compagnia del 3° battaglione, da poco giunto a Roma, e che anche dopo il 23 marzo non si renderà protagonista di particolari azioni sanguinose, pur continuando a essere utilizzato nella Bandenbekämpfung. Diverso il caso degli altri due battaglioni, che in Istria e nel Bellunese parteciperanno ad azioni di rappresaglia, come incendi di villaggi e fucilazioni della popolazione civile. I due esempi più famosi sono la strage del Bois dell'agosto del 1944, dove vennero uccisi 46 civili e per cui 4 appartenenti al Bozen verranno poi indagati nel 1976, e l'impiccagione di 14 prigionieri a Bassano del Grappa nel settembre del 1944. Anche se l'unità colpita a Roma non era ancora stata responsabile di crimini, era un'unità preparata alla guerra e, come dimostrano gli altri battaglioni, sarebbe stata utilizzata per la repressione antipartigiana. I segni delle pallottole del Bozen sono ancora visibili sulle facciate dei palazzi di Vierzella, che insieme alle testimonianze dei sopravvissuti sono una prova inconfutabile che non si trattava di inermi vecchietti, ma di un reparto armato e addestrato. Quando esplode la bomba, i soldati hanno tra i 24 e i 43 anni, e la media dell'età dei 33 soldati morti sarà di circa 35. Questo, spiega sempre Thomas Casgrande, è dovuto alla diversificazione del reclutamento operato dai nazisti, che destinavano le reclute più giovani e più anziane alla Ordnungspolizei o alle polizie territoriali.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door.
L'Ordnungspolizei era anche stata protagonista di uno dei più tragici eventi dell'occupazione romana, la deportazione di oltre 1200 persone, considerate a vario titolo ebree. Il Polizeigruppe Rom è tra le unità che prende parte al rastrellamento, a testimonianza dei nuovi compiti affidati alla polizia. Il rastrellamento colpisce sia all'interno del ghetto che nel resto della città. I soldati tedeschi si presentano anche alla porta della famiglia di Mario Fiorentini, gappista con un passato nel gruppo di Giustizia e Libertà del Partito d'Azione. Lui riesce a fuggire immediatamente, mentre i genitori scapperanno in un secondo momento dopo l'arresto. Diversi mesi dopo, Fiorentini si trova nella casa dei genitori, nonostante le regole della clandestinità lo vietino, quando vede passare il Bozen. Intervistato da Portelli, Fiorentini racconta così quel primo avvistamento.
«Li vedo passare. Mi metto in guardia, subito. Io ho visto il verde marcio delle uniformi di quelli che sono venuti a prendere i miei genitori».
Fiorentini avverte subito il resto del suo nucleo di GAP e si decide di attaccare quei soldati che marciano impunemente per la città aperta. Dopo diversi rinvii, il 23 marzo si verificano tutte le condizioni per attaccare il Bozen. Il carretto della Nettezza Albana contenente una bomba viene affidato a Rosario Bentivegna, ma altri 11 GAPisti sono impegnati in altri compiti in Vierzella, mentre ulteriori 5 avevano partecipato alla sola pianificazione. Esclusi per motivi di opportunità, come lo stesso Fiorentini, che avendo abitato nelle vicinanze sarebbe stato riconosciuto e smascherato se fosse andato lì con il carretto delle immondizie. Non si trattò quindi dell'avventurismo di un singolo, ma di un'azione di guerra, pianificata. Che la stessa non fosse stata concordata con altri gruppi della resistenza romana era normale, considerando che ciascuno aveva piena autonomia e l'unico obiettivo era di attaccare nazisti e fascisti in ogni momento e in ogni luogo.
Ein junger Klavierspieler, Eduard Fürmüller, blond mit gescheiteltem Haar. Der spielt täglich so prächtig, bald zart, bald mächtig, drin in der Amerikan-Bar. Den Leo Cavallo, den Lehard und Fall, den spielt so gut wie den Strauß. Aber sang ein Lied, das selbst komponiert, dann erscholl kolossaler Applaus. Mein Mädel geh hupf recht hoch, hupf nur Mädel recht hoch. Heute schlag ich der Welt ein Loch, heute weiß ich, ich kann es noch. Hupf, mein Mädel geh hupf recht hoch, hupf und schreie hurra. Heute leb ich und leb ich, doch dauert nicht eben drum. Hupf, mein Mädel hurra.
Venivano su cantando, nella loro lingua che non era più quella di Goethe, le canzoni di Hitler. 160 uomini della polizia nazista, con le insegne dell'esercito nazista, venivano su cantando, macabri e ridicoli.
Rosario Bentivegna ricorda così l'arrivo del Bozen in Vierzella. Avevano cominciato da poco a cantare quel giorno. Normalmente le marce per la città erano accompagnate dalle canzoni, per rimarcare la propria presenza e rendere evidente l'occupazione. Ma quel 23 marzo i comandi nazisti temevano le azioni partigiane, per questo avevano obbligato i fascisti a spostare in luoghi chiusi e controllati le cerimonie per l'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Anche il Bozen, che quel giorno era comunque andato ad esercitarsi, si muoveva per la città con cautela, armato di tutto punto e con il colpo in canna. I gappisti li attenderanno per ore, arrivando a valutare di dover rinunciare all'azione, quando finalmente Carlo Salinari, comandante dei gappisti, dà a Bentivegna il segnale per l'accensione della miccia. Gli altri gappisti si preparano a coprire la ritirata, ma intervengono anche per allontanare i pochi civili, come i bambini che seguono i soldati giocando a pallone. Questo non eviterà purtroppo le vittime civili. All'esplosione della bomba ne seguono altre più piccole, delle granate e altre munizioni che i soldati del Bozen portavano con loro. Uno dei soldati, Josef Praxmara, racconterà di essere sopravvissuto solo per fortuna. Quel 23 marzo portava sulle spalle un'intera cassa di munizioni. Un altro sopravvissuto, Konrad Sigmund, ricorderà che le schegge fecero esplodere molte delle bombe attaccate alla cintola dei soldati. Ognuno ne aveva 5 o 6. Immediatamente la compagnia del Bozen risponde all'attacco, ma non ha idea di cosa sia accaduto. Nella confusione e alla vista dei commilitoni agonizzanti e feriti, i soldati cominciano a sparare contro le finestre che davano sulla via, credendo che la bomba fosse stata lanciata da lì. Nei minuti successivi, sciamano in via Rosella diversi altri reparti italiani e tedeschi, che rastrellano gli edifici nelle vicinanze e arrestano tutti gli uomini presenti. Oltre ai rastrellati che verranno poi portati alle fosse ardeatine e agli uccisi dalla bomba, vi sono quindi delle vittime civili. Due uccisi dall'esplosione, un anziano e il 13enne Pietro Zuccheretti, e quelli uccisi dalla scomposta reazione nazifascista, come Annetta Baglioni, uccisa da una pallottola entrata dalla finestra, ma anche Antonio Chiaretti ed Enrico Pascucci, del gruppo Bandiera Rossa, Erminio Rossetti, autista del questore Caruso, e Pasquale Di Marco.
E sono le stelle che portano lontano, è la speranza per un partigiano. Nella memoria di noi è il sacrificio di lui, che diede la propria vita per un futuro migliore, per un futuro di pace, giustizia e libertà.
Di libertà! Libera la terra dalla morte e dalla guerra. Libera i tuoi sogni e scegli pace e libertà. Libera la terra dalla morte e dalla guerra. Libera i tuoi sogni e scegli pace e libertà.
Alla decisione di eseguire una rappresaglia esemplare si arriva solo dopo numerosi contatti tra diverse strutture di comando dello Stato e dell'Esercito Nazionalsocialista. Una catena di ordini e opinioni che oggi è quasi impossibile ricostruire, perché la ricerca storiografica ha definitivamente minato l'affidabilità delle ricostruzioni avvenute nei processi, dove sono state costruite una serie di verità largamente diffuse nelle memorie degli eventi, ma solo parzialmente sovrapponibili a quelle storicamente rilevabili. Sia i processi del primissimo dopoguerra che le successive udienze, fino ad arrivare alla nuova ondata negli anni 90 dopo l'estradizione di Erich Priebke, devono essere riletti alla luce del loro contesto storico, non per contestarne gli esiti, ma per coglierne il valore, scrive Michele Battini.
Solo come documenti utili alla ricostruzione e all'interpretazione della guerra, della resistenza e dell'occupazione nazista, ma anche come spie di procedure politicamente condizionate e finalizzate alla costruzione di una memoria pubblica orientata in senso propagandistico.
Uno degli esempi più famosi riguarda il feldmaresciallo Kesselring, condannato a morte anche per aver dato l'ordine di eseguire la rappresaglia delle fosse ardeatine, pena poi commutata all'ergastolo per interessi inglesi e infine graziato per motivi di salute nel 1952. Negli anni 90, storiche e storici come Kerstin von Lingen smonteranno definitivamente le invenzioni di Kesselring, dimostrando anche la sua estraneità alla rappresaglia delle fosse ardeatine. La sua partecipazione venne infatti creata a tavolino, per evitare che venisse indagato il suo ruolo nella fucilazione di ostaggi alleati, militari paracadutati nel nord Italia, crimine di guerra per la quale sarebbe sicuramente stata eseguita la pena di morte. O ancora, alcuni storici come Lutz Klinkhammer dubitano vi sia stato un effettivo ordine del Führer per l'esecuzione della rappresaglia. Alessandro Portelli lo definisce uno dei documenti invisibili, come i fantomatici cartelloni che avrebbero dovuto invitare i partigiani a consegnarsi per evitare la rappresaglia, di cui non esiste traccia perché non vennero mai realizzati. Evitiamo quindi di scendere nei particolari di come si arrivò alla rappresaglia, ma è importante rilevare come questa avvenne in base a decisioni precise degli organi coinvolti. In Italia non vi era infatti alcuna repressalquote, nessun rapporto fisso che definiva come eseguire le rappresaglie. Lo stesso 23 marzo il generale Westphal chiede ai suoi superiori come reagire all'uccisione di un soldato, ricevendo come risposta di uccidere 5 uomini e deportarne altri 25. Dopo diverse ore di trattative tra i comandi nazisti, viene deciso di vendicare i caduti di Via Rasella uccidendo 10 italiani per ogni soldato morto. affidando l'organizzazione della rappresaglia a Kappler. Per decidere chi verrà condannato a morte, Kappler utilizza una propria personale definizione di Todeswürdigen, meritevoli di morte. Molti di questi meritevoli di morte non erano stati neppure processati, figurarsi condannati. Spesso erano semplicemente le persone sbagliate, nel posto sbagliato, come i 5 che verranno poi prelevati per errore. A Regina Coeli, infatti, non vengono rispettate le liste di prigionieri stilate da Kappler e dalle autorità fasciste, e viene fatta confusione tra i trasporti, con il risultato che verranno uccise 335 persone invece di 330. Alcune di queste erano semplicemente colpevoli di essere ebree. Altre erano state arrestate per reati comuni, oppure per aver partecipato alla resistenza. Ma venne prelevato anche chi si rese volontario, convinto che si trattasse di uscire dal carcere per andare a lavorare. Come luogo per la rappresaglia vengono scelte le fosse Ardeatine, una serie di gallerie di cave ormai abbandonate. I 335 Todeskandidaten verranno condotti all'interno a gruppi di 5, dove verranno giustiziati. Una scena terribile, perché tutto quanto durò diverse ore, durante le quali i prigionieri sentivano gli spari e quindi erano ormai certi del proprio destino. Fosse Ardeatine erano un luogo isolato e la strage verrà poi occultata facendo esplodere l'ingresso delle cave. Si trattava di una vendetta da pubblicizzare solo a posteriori, per evitare che la città si sollevasse contro l'occupante. La prima comunicazione pubblica avverrà solo a rappresaglia ultimata, alle 22.55 del 24 marzo 1944, quando l'agenzia Stefani diffonde questo comunicato delle autorità naziste.
Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bomba contro una colonna tedesca di polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Sono ancora in atto indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento anglo-americano. Il comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato, 10 criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.
La più giovane delle vittime, Duilio Cibei, aveva 15 anni. La più anziana, 74, Mosè di Consiglio. Uno spaccato dell'intera popolazione romana, chi viveva nella capitale da generazioni e chi vi era appena emigrato. Lavoratori e studenti, militari e partigiani, ebrei e chi stava semplicemente passando in via Rasella. Prigionieri di Regina Coeli prelevati per errori o perché ingannati dalla prospettiva di poter lavorare. 335 vittime della guerra ai civili nazifascista.
Siamo i ribelli!
Per Tony invece siamo già 40. Per Tony invece siamo già 40. Per Tony invece siamo già 40. Tandem 40.